Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Come si fa a crescere senza tradire se stessi? È la domanda che guida il nuovo romanzo di Chiara Gamberale, Dimmi di te, pubblicato da Einaudi. La voce narrante ha una figlia che in tutto il libro viene chiamata Bambina. Madre, single e bambina si trasferiscono a vivere nel cosiddetto quartiere triste a Roma. Un quartiere che lei ha sempre detestato, ma che, spinta dai genitori che vogliono darle una mano per crescere appunto questa figlia, accetta, insomma, come quartiere dove vivere. L'impatto con questa realtà suscita nella protagonista una serie di interrogativi, soprattutto sullo scarto che c'è fra l'adolescenza e l'età adulta. Lei, che da quarantenne si sente ancora una ragazzina, soprattutto nel modo di vivere le emozioni. Da qui la decisione di incontrare, a distanza di tanti anni, alcune persone che durante la sua adolescenza erano state, ciascuno a modo suo, delle stelle polari, cioè delle persone di riferimento che ai suoi occhi sembravano avere la consapevolezza della propria età e di quello che stava intorno a loro. Incontri, insomma, soprattutto per chiedere: ma tu com'è che sei diventato adulto? Chiara Gamberale, noi all'inizio vediamo questa voce narrante che, si trova in un conflitto, è in una fase della vita in cui non ha grandi entusiasmi, ha una fase di, difficoltà creativa, si trova a trasferirsi in un quartiere che ha sempre detestato perché è fuori, insomma, dal suo modo di vivere. In che fase della vita si trova?
Alessandra, intanto io ti ascolto sempre rapita perché ogni volta, ma stavolta di più, mi racconti tu che cosa ho scritto, devo dire così. Allora, il presupposto di questo romanzo non è un dolore violento, qualcosa che da fuori travolge le nostre vite, no? Un trauma, no? La ferita, in greco trauma vuol dire quello. È la palude, io così la chiamo, cioè quando non succede niente. Poi ancora niente, e di nuovo niente, ma non è quel niente rasserenante del dire no, tutto è un niente che lentamente fa salire alle narici dei nostri sensi un odore come di fogna, qualcosa non va. È molto difficile da vivere come periodo, da accettare di viverlo, soprattutto per le persone entusiaste, ed è molto difficile trovare le parole per raccontarlo, perché è un periodo che poi potremmo anche chiamare, usando parole scomode, appunto un periodo depressivo, comunque un periodo in cui ci sembra che il mondo non ci risponda perché noi non rispondiamo più alla nostra vita, perché poi devo dire che quando torna dentro di noi quella voglia di rispondere alla vita, scopriamo che stava sempre, era tutto rimasto lì, eravamo noi che non c'eravamo più. Ma quando non ci siamo più, che si fa? Perché aspettiamo di solito che succeda qualcosa, ma poi quel qualcosa non succede.
E però qualcosa nella vita della protagonista è accaduto, nel senso che ha appunto una bambina, una figlia piccola, che cresce da sola sostanzialmente perché il padre abita in un'altra città, e qualcuno all'interno della sua famiglia d'origine, i genitori, le contestano un rapporto troppo simbiotico con questa bambina, quasi una fusione nel vivere con lei. Questo che influenza ha sulla voce narrante?
Allora sì, è successo qualcosa di enorme, forse la grande rivoluzione della vita di questa protagonista, tant'è che lei lì per lì dice: io abituata alle emozioni forti, lì per lì stordita dal Big Bang, lavoravo, scrivevo, nonostante lei sia una, si definisce una bambina marcia, un'adolescente eterna, forse proprio perché è un'adolescente eterna, stare con la bambina le riesce molto facile. Anzi, è proprio la compagna di giochi che in qualche modo aveva sempre cercato.
Si divertono insieme,
si
giocano.
Si divertono moltissimo, stanno bene. È proprio una storia d'amore quella di questi due personaggi. Ma cos'è che le riesce difficile? Tutto quello che gira attorno all'avere un figlio, no? Le responsabilità, le chat con la mamma, il confronto con famiglie diverse.
La fase adulta, appunto.
La fase adulta.
Non riesce a essere adulta.
Perché lei l'ha fatto a modo suo, ecco, per usare un'espressione del romanzo. E uno dei, diciamo proprio, una domanda che scorre carsica per tutto il romanzo è: ma se trasloco dall'io al tu per amarti, che tu sia mio figlio, che tu sia il mio amico, che tu sia il mio innamorato, in che modo posso comunque continuare a rimanere me in questo trasloco? Questa è proprio una delle domande che bruciano di più di questo romanzo, che lei poi rivolgerà ad altri.
È una domanda appunto che rivolgerà ad altri, perché incontrerà le sue cosiddette stelle polari, cioè persone che l'avevano affascinata in modo diverso quando era adolescente e che quindi lei reputava avere una certa consapevolezza di sé. Incontra Raffaello, Stefano, poi Riccardo, insomma varie persone. Che cosa la colpisce di questi incontri a distanza di tanti anni? Non è solo il come eravamo, c'è qualcosa di più.
No, assolutamente. Questa è la particolarità stilistica di questo romanzo. Io queste interviste le ho fatte davvero. Sono andata a cercare le stelle polari. Non sono gli amici di quando eri ragazzino o ragazzina, sono le persone che tu mitizzavi da lontano. Queste sono interviste vere e proprie, questi personaggi sono persone vere che parlano con la loro voce, e io le ho prese e le ho innestate in una trama romanzesca, dove però i personaggi parlano con la vera lingua della loro storia. Lei va da queste persone come appunto a dire: tu che ai miei occhi sapevi essere adolescente, sapevi essere ragazzino o ragazzina, oggi sai attraversare la palude, sei felice, resti innamorato delle tue scelte, come hai fatto? Fondamentalmente lei lo fa perché non ha niente da perdere, non sa bene perché comincia questa ricerca, ma ben presto, dicendo tu dimmi di te, è una sorta di abracadabra, no? Il dimmi di te, uscendo, no? dalla sua ossessione verso se stessa, ha delle ispirazioni nuove riguardo se stessa. Io in questo ci credo proprio, nel senso che è una pratica abbastanza comune oggi a tutti noi, quella di andare a spiare, no? Chi per noi è stato in qualche modo importante, ma lo facciamo attraverso i social, quindi è qualcosa che ha a che fare più con l'onanismo che con col contatto.
Vedere se ha fatto carriera, se si è sposato, che se ha una vita più bella della nostra, eccetera. Qui c'è qualcosa di più sottile.
Rompe proprio il vetro dello schermo del social, va lì e cerca gli occhi di queste persone, cerca la verità di queste persone, perfino quando mentono a loro stesse, non tanto a lei. Lei cerca una direzione, in realtà da loro avrà l'autorizzazione alla sua complessità.
Questo è anche un romanzo sull'ascolto, perché la protagonista, nel momento in cui incontra queste persone, insomma, che aveva mitizzato nell'adolescenza, si pone proprio nell'atteggiamento dell'ascolto, e quando le chiedono qualcosa su di lei, lei dice: no, ma dimmi di te, cioè io voglio capire qualcosa di te. Anche questa cosa in quest'epoca è abbastanza rivoluzionaria, l'ascolto.
Totalmente, però a me ad esempio fare queste interviste ancora prima di avere l'idea del romanzo e trascriverle ha salvato proprio in questo senso. Siamo abituati, no, a considerare l'altro un lusso che ci possiamo permettere quando stiamo un po' bene, e invece in questo romanzo io propongo proprio un esperimento, un po' l'avevo fatto anche in Per 10 minuti, no? E lei, mettendosi in ascolto, cioè che non significa non pensare a te stesso, perdi il contatto con te stesso, ma che a volte il pensiero su noi stessi diventa un po' come il criceto dentro la ruota, no? E diciamo sì, ci occuperemo degli altri quando staremo meglio. In realtà, quando esci da te, poi comunque, e non è retorica, Alessandra, io ci credo veramente profondamente, quando esci da te, torni a te sempre con delle ispirazioni nuove.
La protagonista, appunto, la percezione di essere rimasta sempre nell'adolescenza, dice anche a un certo punto che sua figlia stessa è venuta al mondo in una fase quasi, in un modo adolescenziale, ecco. E c'è sempre una domanda tipica che si fanno gli adolescenti, ossia: che cos'è la felicità? Tu a un certo punto scrivi: proprio in quegli anni cominciavo a nutrire l'imbecille sospetto verso la facilità della felicità, che non avrebbe più smesso di inguaiarmi la vita. Insomma, la felicità sembra essere una cosa banale, e quindi automaticamente si ricerca lo Sturm und Drang.
Questo, guarda, se pensi al fatale incipit, no? Tutte le famiglie felici si assomigliano, quelle infelici sono una diversa dall'altra. Io mi sto convincendo che no, mi sto convincendo che oggi più che mai davvero chi, felice poi appunto è una parola incandescente, però che chi riesce a trovare un'armonia con se stesso e con gli altri, beh, sia più fantasioso di chi in qualche modo si consegna alla palude.
A un certo punto c'è una frase della tua protagonista che dice: ma io posso invecchiare senza crescere. E questo mi ha ricordato una canzone di Franco Battiato, che in realtà era ripresa da un'altra canzone che diceva appunto: ci vuole del talento ad invecchiare senza diventare adulti. Insomma, la tua protagonista vorrebbe passare dall'adolescenza alla vecchiaia senza diventare adulta.
Perché quella terra di mezzo è difficile, perché in quella terra di mezzo puoi ancora cambiare qualcosa, però quella libertà a volte ci sembra una responsabilità enorme, puoi cambiare tutto. E poi comunque la vecchiaia ha qualcosa di innocente, come l'infanzia, no? Diceva James Barry, l'autore di Peter Pan, diceva: i bambini sono tutti innocenti e senza cuore, un po' pure vecchi, possono fare un po' quello che gli pare. E invece sembra che in questa terra di mezzo, che va da più o meno i 30 anni a ormai gli 89, ecco, possiamo ancora chiederci questa scottante domanda, ma dice: potrei fare qualcosa di diverso per somigliare di più ai sogni che nutro su me stesso?
Senza andare adesso troppo nei dettagli degli incontri, perché bisogna scoprirli leggendo il romanzo, c'è un personaggio che mi ha colpito parecchio, il personaggio di Riccarda, perché è una donna, anche qui non faccio spoiler, che però ha mantenuto il concetto della passione, del divertimento, della gioia, nonostante, poi si capisce dal romanzo, nonostante una serie di cose e nonostante, forse direbbe la tua protagonista, sia diventata adulta, perché lei vive la passione solo come qualcosa della fase adolescenziale e invece Riccarda forse le fa capire che quella gioia può esserci anche a 50 anni.
Ah sì, lei è un personaggio straordinario. Peraltro noi li vediamo ragazzini questi personaggi e poi li vediamo appunto adulti nel momento in cui la protagonista li incontra. Riccarda era la bella della scuola, è una donna, io volevo, ma non l'ho fatto apposta, è che l'umanità è fatta così, anche uscire proprio dagli stereotipi. E Riccarda, nonostante potrebbe essere imbrigliata nella definizione della, è un figlio disabile, Riccarda, no? Gravemente disabile, quindi potrebbe finire in questa condizione, e invece proprio lei porta avanti la rivendicazione del piacere femminile, quindi mi piace molto come personaggio che venga proprio da lei questa rivendicazione. Spero che per chi leggerà sia terapeutica come lo è stata per me.
Se ora io ti dovessi chiedere in tre parole, Chiara Gamberale, dimmi di te.
Mi piace di nuovo vivere. Ti direi questo, sì, che scrivendo questo romanzo io sono proprio passata da una condizione di buio a una condizione di luce, e la mia speranza enorme è che faccia lo stesso effetto a chi lo legge, perché per me davvero mi ha riportato verso la luce. E ho scoperto una cosa in una presentazione grazie a un mio lettore indiano: tu lo sapevi che guru vuol dire andare dal buio alla luce? Sì, così. E diciamo che questi personaggi, quindi posso dire che sono stati dei miei guru.
Grazie a Chiara Gamberale, ora in libreria con Dimmi di te, pubblicato da Einaudi. Grazie.
Grazie a te Alessandra, sempre.
Il cacciatore di libri.
Un uomo e una donna di una certa età si incontrano nella sala d'aspetto del paradiso. Lei è una scrittrice, lui un imprenditore che ha iniziato nell'edilizia, poi ha acquistato una TV e una casa editrice, un uomo che ama circondarsi di giovani donne e detesta le leggi quando costituiscono, diciamo, un intralcio alla sua attività. E quindi per questo prima cerca un po' di oliare i meccanismi del potere politico e poi decide invece di fondare un partito. Questi sono i protagonisti del nuovo romanzo di Sveva Casati Modignani, autrice da 12 milioni di copie vendute, che si intitola Lui, Lei e il Paradiso, pubblicato come tutti gli altri da Sperling e Kupfer. I due, Stella Recalcati e Dino Solbiati, si incontrano, dicevamo, appunto nella sala d'attesa di quello che sembra essere il paradiso, e lui le racconta la sua vita, insomma, partendo proprio dagli inizi, insomma, da quello che era accaduto a sua mamma Lisetta. Il racconto del passato di Dino Solbiati è intervallato poi da momenti in cui lui e lei battibeccano, diciamo, animatamente e in modo decisamente esilarante. Sveva Casati Modignani, allora, in passato tu hai scritto romanzi ispirati a persone reali, ricordo Leonardo Del Vecchio, Maurizio Landini, sindacalista. Stavolta ti sei ispirata a qualcuno?
A Silvio Berlusconi.
Ecco, diciamolo così, subito.
Sì.
Come mai hai deciso di fare un romanzo
ispirato? L'idea è nata proprio l'anno scorso, quando ci sono stati i suoi funerali e tutto il mondo ne ha parlato. E io che nell'arco di una vita ho sempre tenuto le distanze da questo illustre personaggio, anche quando sono stata contattata per scrivere una sua biografia, quando lui voleva entrare in politica e poi all'inizio anche, quando all'inizio della sua carriera, vabbè, insomma, a quel punto lì, dopo aver visto queste cose, mi sono chiesta, ma perfino quelli, parlo della stampa, dei giornalisti, che finora ne hanno detto male, improvvisamente ne tessono le lodi. Ma guarda che cosa strana. Mi piacerebbe intervistarlo. E immediatamente ho elaborato l'idea di un incontro in paradiso. E quindi vediamo lui solo e preoccupato, perché lui ama essere circondato dalla folla e invece si ritrova solo all'improvviso, seduto su una stupenda poltrona rossa Frau, in uno spazio dove non c'è nulla. C'è solo una luce azzurrina e un silenzio irreale. E lui è solo, è anche un po' stanco e si abbiocca. Poi lo sveglia il fruscio di passi e apre gli occhi e vede una figura di donna in pigiama che gli va incontro. E la prima cosa che nota è che questa signora, alta e magra, ha i capelli bianchi e dice: ma perché non una bella ragazza? E comunque le dirà meglio di lei, meglio lei di un gatto. E lei si presenta e comincia il dialogo tra loro.
Ecco, se Dino Solbiati è ispirato, liberamente ispirato, perché poi è un romanzo di fiction, lo diciamo.
Molto liberamente
ispirato. Molto liberamente alla figura di Silvio Berlusconi, il personaggio della scrittrice Stella Recalcati sembra ricordare vagamente Sveva Casati Modignani. È così?
Sì, sì, sì. Sono proprio io. Sono proprio io.
E ti sei messa molto in gioco. Io devo dire, ho trovato questi dialoghi fra i due spassosissimi, molto, molto divertenti, perché c'è una bella quota di autoironia. Per esempio, quando si parla di letteratura, perché lei, la scrittrice, dice a lui: ha presente Balzac? E Solbiati risponde: ma si sta paragonando a lui? E lei risponde: ma le sembro davvero tanto scema? Balzac è sulla vetta dell'Everest, io annaspo nelle acque limacciose piene di pantegane del Naviglio milanese. E poi c'è un altro punto, appunto, dove si parla dei romanzi che, vabbè, ok, so benissimo che non sono alta letteratura, ma questa è veramente la tua visione della tua narrativa?
Sì, io sono una che racconta storie. Non è che ho deciso di fare questo, è che mi è venuto spontaneo tanti anni fa di raccontare una storia e poi ho capito che ero nata narratrice di storie, quindi da 45 anni scrivo storie, racconto storie. Questa volta ho raccontato a modo mio la storia di Berlusconi. Devo dire che non sono neanche stata così cattiva come con lui, come lo sono stati quando lui era in vita, tanti personaggi, anche perché qualche volta a dir bene di certe marachelle, le chiamiamo marachelle, di cui questa sorta di Pierino la Peste non poteva fare a meno, insomma non è facile. Però ho cercato di cogliere invece la figura, il lato psicologico, e anche la, se vogliamo, la generosità che qualche volta era dettata da puro interesse, ma a volte era proprio, gli nasceva dal cuore. E quello che soprattutto di lui mi è piaciuto sempre, è che lui era incapace di covare rancore.
Venendo all'aspetto proprio di fiction della tua storia, tu ricostruisci proprio le origini prima che nascesse Dino Solbiati, quindi la mamma Lisetta, a cui lui è molto legato, che ha questo bambino in realtà fuori dal matrimonio, cioè con un uomo di cui lei è profondamente innamorata ma che non ha sposato, ed è questo Gaetano Flammà, è una sorta di deus ex machina, è un uomo potente ma riservato, nel senso che tende a proteggere le persone che ama e si muove sempre in favore di Lisetta e poi di quello che sarà il suo figlio naturale. Che personaggio è?
È un personaggio quanto mai misterioso, che alla fine ti viene da chiedere se è davvero esistito oppure no, perché è tanto affascinante, è un catanese di grande famiglia che però è venuto a studiare legge a Milano ha aperto un ufficio dove lì la giovane Lisetta, appena diplomata ragioniera, va a lavorare e si innamora subito di lui e lui di lei. Lei è già sposata e soprattutto in un periodo che era quello del fascismo, prima ancora dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando una donna sposata e infedele subiva conseguenze feroci, e quindi per evitare complicazioni questo figlio viene contrabbandato come figlio del marito.
Per proteggere appunto il bambino stesso e, certo, anche lei, Lisetta. Nei tuoi romanzi c'è sempre l'idea di mettere in evidenza le donne forti, volitive, determinate. E per esempio anche nella vita di Dino Solbiati ci saranno poi due mogli, in particolar modo la prima moglie, Irene, che è una pediatra, che è bravissima nel suo lavoro, è molto affermata e che gli tiene testa e lo fa sentire anche in difficoltà rispetto a lei.
Spesso sì, perché lei è una donna molto lineare, molto corretta e ha un senso profondo della onestà, della rettitudine, e quindi riesce a farlo sentire in colpa, perché questo senso il marito non è che ce l'abbia sempre, ed è una madre straordinaria. E devo dire che anche la seconda moglie, che invece è un'attrice famosa, affascinante, riesce a metterlo in riga. Lui con le mogli, insomma, ha dovuto sempre camminare in punta di piedi, perché sapevano farsi rispettare e sono state entrambe delle madri meravigliose per i suoi figli. Come credo che anche lui sia stato un buon padre per i suoi ragazzi.
Questo è Dino Solbiati, naturalmente il personaggio del romanzo. E tu descrivi un po' anche l'infanzia, la gioventù, la crescita di Dino Solbiati. Si capisce subito che è un ragazzino molto ambizioso, va in un liceo privato e guarda i ricchi, le persone benestanti, un altro mondo, con una certa invidia, cioè con il desiderio di appartenere a quel mondo.
Sì,
lì.
Non con invidia, ma con la voglia di arrivare a essere come loro e anzi più di loro, perché quando già è da bambino lui e la famiglia lasciano Milano per paura dei bombardamenti e vanno a stare nella villa di questo Gaetano Flammà, e lui di fronte a questa villa settecentesca meravigliosa, la madre dice: ma guarda in che bel posto siamo, e lui dice: sì, ma io quando sarò grande avrò una casa, una villa ancora più bella di questa. Ed è piccolino, ha 8 anni. Quindi fin da bambino lui aspira, ha un sogno. Cosa che i ragazzi d'oggi, ma i ragazzi di quel tempo avevano sogni, i ragazzi d'oggi molto meno.
Ci sono i sogni naturalmente di Dino Solbiati e poi c'è il modo in cui cerca di metterli in pratica. Ci sono diversi punti del tuo romanzo dove si capisce che lui ha anche una certa arroganza, cioè ha una voglia di fare le cose, ma è anche molto impositivo ed imperativo nei confronti del mondo che lo circonda. Come l'hai voluto dipingere da questo punto di vista?
È che lui è quelli che oggi chiamano gli uomini del fare. Ecco, lui è uno che fa le cose, ma là dove ci sono lacci e lacciuoli legali, lui è incapace di rispettare la legge, non ce la fa, è più forte di lui, e quindi prende vie traverse rischiando di finire nei guai, e ogni due per tre finisce in un guaio. Poi arriva sempre qualche anima santa che lo salva.
Fra i battibecchi che hanno appunto Dino Solbiati e Stella Recalcati, loro discutono anche per esempio di politica. A un certo punto lui dice: io amo tutti tranne i comunisti, e lei risponde: io sono rimasta comunista nell'anima. Ecco, quanto ti sei divertita a scrivere un po' questi battibecchi?
Mi sono divertita moltissimo, dicendo delle verità peraltro. I comunisti non ci sono più, la sinistra italiana non c'è più, è finita. Siamo in un periodo, in una specie di limbo, dove non sai bene dove andremo a finire. Certo che mi preoccupano molto figure che vediamo in Parlamento, non so, che vanno in Parlamento con la pistola per sparare i botti di Capodanno. Gente che non si sorprende più di tanto se accadono cose strane, come fermare un treno perché uno deve scendere, quindi ferma un Freccia Rossa perché lui deve scendere e deve andare a far qualcosa lì vicino. Ma questi sono gli episodi più esilaranti e tristi anche, ma da un punto di vista politico e sociale ho come la sensazione che stiamo andando alla deriva, perché quando un personaggio come Vannacci viene eletto in Parlamento, a me viene da piangere.
Grazie a Sveva Casati Modignani, ora in libreria con Lui, Lei e il Paradiso, pubblicato da Sperling e Kupfer. Grazie.
È stato un piacere.
E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete potete anche seguirci sui social. Siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.